Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Il saluto vi arriva in diretta dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi. Al di là della notizia che oggi vola idealmente a Rimini per parlare del meeting per l'amicizia tra i popoli che si terrà appunto nella cittadina della Riviera Adriatica dal prossimo 19 al 25 di agosto. Saranno 3.211 volontari che si impegneranno in modo gratuito in questa settimana del meeting di comunione e liberazione. Sono 200 in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Provengono da ogni parte d'Italia, ma anche dall'estero, in particolare dalla Spagna, dall'Irlanda, dalla Germania, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Russia, dalla Lituania, dall'Albania, dagli Stati Uniti, dal Paraguay, dalla Nigeria, dal Brasile e da molti altri paesi. Meeting di Rimini, una realtà complessa, ricca di proposte, che noi vogliamo iniziare a presentarvi proprio in questa trasmissione. E da lunedì prossimo ogni giorno dedicheremo, a partire dalle 15 del pomeriggio, quindi dal 20 al 25 di agosto, ogni giorno ci collegheremo per 2 ore, dalle 15 alle 17, proprio con il meeting di Rimini, per offrirvi una tavola rotonda al giorno, quindi un'occasione di riflessione sulle grandi tematiche. Inizieremo lunedì prossimo proprio parlando di Europa e di radici cristiane dell'Europa. Ma intanto andiamo a capire come si organizza, quali sono i contenuti, i valori di questa 28ª edizione del meeting di comunione e liberazione, meglio conosciuto come meeting per l'amicizia tra i popoli. Siamo andati a trovare Emilia Guarnieri, che è presidente dell'associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli.
Domenica 19, la verità e il destino per il quale siamo stati fatti, messa di inaugurazione celebrata dal Cardinale Bertone, segretario di Stato, quindi una grandissima apertura.
I temi sono di ordine universale, rispecchiano quello che è la preoccupazione universale della Chiesa.
Direi proprio di sì, questo perché da una parte il meeting nasce proprio da un impeto di tipo missionario ed ecumenico, nell'accento dell'esperienza cristiana da cui il meeting nasce, questa dimensione della universalità, dell'abbraccio a tutto e a tutti, dell'incontro con tutti e con tutti, direi che è proprio nel DNA della nostra storia, della nostra esperienza. Poi la ricchezza di rapporti che in questi anni siamo riusciti a costruire, la benevolenza di tutti gli amici e le persone che partecipano, sicuramente immette sempre di più il meeting dentro questo respiro di universalità. Ed è vero che quest'anno, per dire, anche la grande mostra del meeting che abbiamo allestito a Rimini, a Castel Sismondo, dedicata a Santa Sofia, la Basilica di Santa Sofia, lo spazio della sapienza Santa Sofia a Istanbul, è proprio nell'ottica di questa universalità. Infatti poi la suggestione a realizzare questa mostra ci è venuta dal viaggio di Benedetto XVI in Turchia, questo luogo così drammaticamente evidente di un conflitto da una parte, ma anche di un'ansia, di un destino, di una tensione alla libertà, al dialogo, alla reciprocità delle culture. Ecco, direi questo è come un segno proprio di questo respiro di universalità. Quest'anno sarà presente al meeting Padre Pizzaballa, il custode di Terra Santa, proprio sul tema della Terra Santa. Ci saranno importanti presenze di altre religioni, avremo il presidente il professor Nusseibeh, presidente dell'Università Al-Quds di Gerusalemme. Questa è un'iniziativa estremamente interessante. Noi realizziamo un incontro dal titolo Dio salvi la ragione, a cui abbiamo chiamato a partecipare importanti personalità del mondo della cultura cristiana, della cultura musulmana e della cultura ebraica. Tutti flash su questo respiro di universalità che la Chiesa ci fa respirare e a cui noi cerchiamo anche di ispirare il meeting.
Papa Benedetto XVI più volte ha sottolineato l'importanza di educare alle virtù individuali. Questa è una buona occasione per il meeting, di pensare alla fede come dimensione pubblica anche.
Certamente, perché io credo che le due cose non siano separabili. Perché la testimonianza cristiana possa esprimersi anche come virtù pubbliche, occorre che ci sia uno spessore alto concreto e personale dell'esperienza della fede. Apro una parentesi, da questo punto di vista io credo anche che il meeting rappresenti proprio un'esperienza educativa. Noi abbiamo qui centinaia di ragazzi che vengono dall'Italia e dal mondo a lavorare gratuitamente per costruire il meeting, e lo fanno esattamente per la verifica di una proposta cristiana che a loro è stata fatta, proprio un gesto di gratuità educativo. E tutta la settimana del meeting poi ha anche questa dimensione di tipo educativo, sia per i giovani sia per i meno giovani. Quindi, dicevo, da questo punto di vista qui il meeting è proprio un gesto che tende all'incremento dell'esperienza personale. Quanto l'esperienza personale si incrementa, altrettanto io credo si apre inevitabilmente ad un rapporto con la realtà, anche perché abbiamo sempre... Ci è stato sempre insegnato che se la fede non si gioca e non si rischia, e non si rischia nella realtà, se la fede non diventa cultura, come dire, si inserisce, non regge alle sfide pesanti culturali ed etiche che i tempi di oggi ci propongono. Quindi sicuramente poi il meeting ha anche questa grande tipo di apertura. Infatti tutti i temi, per esempio, del bene comune, della sussidiarietà, la grande questione dell'identità dell'Europa, i temi della democrazia, del senso dello Stato, della giustizia, ampio spazio il meeting quest'anno dà ai temi della giustizia, i temi della cooperazione internazionale, del volontariato, dell'intrapresa, dell'impresa e dell'intrapresa. Credo che siano tutti gli spazi, tutti gli ambiti in cui quello che appunto dicevamo come l'espressione e la dimensione pubblica della fede possano esprimersi.
Emilia Guarnieri, quanto è importante oggi la responsabilità dei laici cristiani nella vita della Chiesa?
Io credo proprio tanto, però io credo che qui ci sia come da cogliere un aspetto che poi il Magistero del Santo Padre e anche del suo predecessore ci hanno sempre insegnato. La responsabilità dei laici non è tanto un problema di tipo ideologico, io credo. La responsabilità dei laici cristiani, io credo, sia proprio un problema di portare una testimonianza di esperienza umana e di esperienze umane, perché poi l'esperienza umana costruisce anche luoghi, che siano proprio il segno di una possibilità diversa di costruire. Cioè io credo che il mondo abbia bisogno non delle ideologie o delle idee cristiane, il mondo ha bisogno dei cristiani, cioè ha bisogno di gente che veramente è capace di spendersi per l'ideale, che ha voglia di lavorare per gli altri, che crede che la vita possa essere positiva, che ci possa essere un futuro buono, che la verità è il destino per il quale siamo stati fatti. Io credo che proprio il compito grave veramente sia questo. Molte volte, anche quando si parla per esempio delle radici cristiane dell'Europa, è come se fosse una sorta di dibattito di tipo ideologico, no? Quasi che l'affermazione delle radici cristiane sia viceversa il misconoscimento di altro. Il problema è che le radici cristiane sono un temperamento umano, sono un popolo, sono una storia, sono della gente che ha costruito. Questo credo che sia il contributo che i cristiani devono portare. Peraltro la consegna che ci lasciò Giovanni Paolo nell'82 quando venne al meeting fu proprio quella di costruire la civiltà della verità e dell'amore.
Emilia Guarnieri, quest'anno in Italia ma anche in Europa si celebrano le settimane sociali. Il meeting di Rimini può essere identificato come una sorta di laboratorio sociale a livello nazionale e internazionale?
Laboratorio sì, nel senso che al meeting c'è una ricchezza tale di personalità, di personaggi, di tematiche che si affrontano, che sicuramente questa dimensione il meeting la recupera fino in fondo. Facevo riferimento prima ai temi anche dell'impresa, piuttosto che ai temi della cooperazione, volontariato e quant'altro. È chiaro che su tutti questi temi il meeting apre una amplissima riflessione, così come, apro un'altra parentesi, il meeting la apre anche su tutti i grandi temi della bioetica, quindi dell'uomo perfetto, l'eugenetica, analogamente i temi della vita, i temi della famiglia, insomma tutti squarci che vanno, credo, in questa direzione.
Insomma, un appuntamento che va oltre la Chiesa italiana.
Sicuramente, tra l'altro abbiamo un gran bell'ospite che è Monsignor Fisher, vescovo ausiliare di Sydney, che viene con una delegazione dei ragazzi che stanno preparando con lui, perché lui è coordinatore della GMG del 2008, e che in qualche modo viene anche per creare questa sorta di ponte tra la Chiesa italiana sicuramente, il meeting e la GMG del 2008.
E questa era Emilia Guarnieri, presidente del meeting di Rimini. Lo avete ascoltato, Guarnieri ha ricordato il tema di questa 28ª edizione del meeting di Rimini, che è la verità destino per il quale siamo stati fatti. E noi proprio sul significato di questo slogan che caratterizza il meeting del 2007 abbiamo incontrato Giorgio Vittadini, presidente dell'Associazione per la Sussidiarietà. Ascoltiamolo.
Quest'anno molto grande, anche più del solito, perché dire che la ricerca della verità, l'incontro della verità è alla base della vita personale, sociale, scientifica, culturale, vuol dire dare un presupposto importante alla vita della Chiesa, visto che i nemici della Chiesa italiana in generale oggi sono un relativismo, un nichilismo, per cui non solo non c'è la verità cristiana, ma non c'è nessuna verità. È tutto opinabile, non c'è morale, non c'è antropologia, non c'è Dio né uomo. Quindi parlare della verità, porla al centro di questo tema, della vita, di tutta la vita dell'uomo, vuol dire dare, diciamo, la base perché la presenza della Chiesa possa essere capita, ascoltata e seguita.
Vittadini, in che modo il meeting di Rimini guarda al Magistero della Chiesa?
Guarda il Magistero della Chiesa, come sempre, in termini generali, tanto è vero che viene Bertone il primo giorno, guarda il Magistero papale come il punto di guida e di argine in questi momenti di confusione, e poi le guarda anche in termini particolari, perché tutte le battaglie in cui il Magistero ha, diciamo, sempre negli ultimi tempi in particolare impegnato i laici, sono state seguite particolarmente. Parlo innanzitutto dei diritti inalienabili, dei temi della vita, della famiglia, di una società giusta, di un'accoglienza, di una giustizia internazionale, in cui noi ci sentiamo impegnati proprio cercando di eseguire quello che il Magistero indica continuamente.
Una caratteristica del meeting di Rimini riguarda la dimensione pubblica della fede. Oggi questa dimensione pubblica è messa in discussione, Vittadini?
È messa in discussione perché un po' in tutto il mondo, quando la fede cerca di ricordare all'uomo delle verità scomode, allora si cerca di denigrare la Chiesa. E quindi il problema è, come sempre, oggi in particolare, questa ostilità alla verità quando viene detta. E poi anche da parte dei cristiani, perché c'è un cedimento molto forte in certi casi al proprio ruolo di essere veramente il sale della terra, cioè di mettere il sale sulle ferite, cioè di ricordare che, parlando della mentalità dominante, dell'edonismo, della ricerca del piacere ad ogni costo, c'è uno scopo dell'uomo che è oggettivo e che non ci si inventi. Per questo la fede pubblica viene messa in discussione, perché ha questo riferimento alla verità dell'uomo.
Vittadini, nonostante il bene che i cristiani fanno, la Chiesa spesso dai giornali, dalla televisione, ha un'immagine non buona, non bella. Perché?
Perché diciamo due passaggi. Primo, oggi come oggi sembra che l'uomo che vada di moda sia l'uomo che non sbagli, l'uomo che non pecca. È un'epoca farisea giustizialista, mentre ciascuno di noi è un peccatore. Per cui se la gente dice voi siete peccatori, voi cristiani sono peccatori, dice una verità, ma che innanzitutto noi diciamo. Ma secondo, è ipocrita se pensa che gli altri non sbaglino. E terzo, ipocrita se non vede che quando il peccato e l'errore è guardato in faccia e diventa un modo per attaccarsi a chi, come nostro Signore, come la Chiesa, come una presenza cristiana, cerca di tirarti fuori, dà grandi risultati positivi. Questa seconda cosa non si dice, sembra che la positività della Chiesa sia il non errore e sembra che la Chiesa sia vincolata agli errori dei singoli. E quindi questo vuol dire una dimenticanza di cos'è qualunque uomo, e secondo, un non guardare invece l'enorme bene che nasce anche da questo male, che nasce da questo peccato, che nasce da questo impegno con la realtà realista. Don Giussani ci diceva sempre che è la coscienza di essere peccatori che spinge a abbracciare Cristo e a cercare il bene. Questo, di questo non se ne parla mai, quasi mai, perché non fa notizia o fa poco notizia, sempre meglio gettare fango su quelli che fanno, perché fa più comodo.
C'è secondo lei la tentazione in parte della Chiesa di chiudersi in sacrestia a discapito di una responsabilità del cristiano nella società?
Ma della Chiesa di oggi come guida non mi sembra proprio, perché mi sembra che sia l'Episcopato, il Magistero che il Papa sono andati a mettere il naso in cose in cui, diciamo, il potere dominante non voleva. A livello nazionale e internazionale mi colpisce che il Papa non perde un'occasione per ricordare le grandi violenze che ci sono nel mondo, dal Darfur al Medio Oriente, piuttosto che a invocare la giustizia, l'equità. Dei singoli, sì, noi siamo un po' freddi, secondo me siamo tiepidi rispetto a questa posizione della Chiesa, perché sembra ufficiale, perché è come se certe volte si cercasse il proprio comodo. Dico, la vita è difficile per tutti, però la ricerca del comodo mi sembra che sia uno dei modi con cui si fugge. Non sono più le epoche delle grandi battaglie ideologiche da parte della gente, anche mi sembra nella vita della Chiesa. Mi sembra che quello che lei dice sia vero come ignavia personale, come non essere coraggiosi, come i pastori ci dicono, e questo è un modo per vivere il fariseismo, appunto, perché meglio non sporcarsi le mani, così non si corrono rischi.
Vittadini, il meeting di Rimini, con il tema di quest'anno che tratta della verità, si pone lo scopo di abbattere questo muro?
Sì, ma di abbatterlo senza la presunzione del mondo dei giusti contro gli ingiusti, di abbatterlo, come dire, siamo povera gente, siamo peccatori, abbiamo bisogno della verità per vivere nel mondo del lavoro, per parlare di giustizia internazionale, per parlare di cooperazione, per parlare di sviluppo, per parlare di educazione, abbiamo bisogno della verità, non è un discorso astratto che poi deve lasciare il campo alle cose che si fanno. La verità nelle cose che si fanno, la verità di se stessi è un punto fondamentale, ripeto, la verità è il desiderio del bene, il proprio peccato e qualcuno che ti libera. Non siamo in grado di liberarci da soli, in qualunque settore della vita noi ci muoviamo, per questo la Chiesa è fondamentale.
E questo era Giorgio Vittadini, presidente dell'Associazione per la Sussidiarietà. Ma facciamo ancora un passo in avanti, perché il meeting di Rimini è anche cultura e sono molti gli spettacoli che durante la settimana dal 19 al 25 agosto andranno in scena. Tra questi spettacoli ci sono anche tante mostre. Una di queste è dedicata a Santa Sofia e sarà ospitata a Castel Sismondo nel centro storico di Rimini e sarà inaugurata il 19 agosto e resterà aperta fino al 17 di novembre. Santa Sofia è praticamente la originaria basilica cristiana turca, poi moschea delle moschee e oggi museo nazionale proprio a Istanbul, fu visitata dal Papa il 30 novembre del 2006. La nostra collega Marta Verce del programma ungherese della Radio Vaticana proprio su questa mostra dedicata alla ex basilica, oggi museo turco di Santa Sofia, un luogo di bellezza universale, così come lo ha definito anche il Papa durante il suo viaggio in Turchia. Dicevo che Marta Verce del programma ungherese ha incontrato una dei curatori, una persona curatrice di questa mostra, Marina Ricci, e l'ha intervistata.
Ma la scelta è nata dal viaggio, diciamo, che è stato fatto con il Papa a novembre. In quell'occasione Benedetto XVI riuscì a visitare, anche se brevemente, quella che oggi è un museo, che era la Basilica Imperiale dei tempi di Giustiniano ed eretta da Costantino. È uno spazio splendido, meraviglioso, ed è uno spazio purtroppo sconosciuto al grande pubblico. È talmente bella, è talmente piena di storia, è talmente piena di attualità per quello che riguarda il nostro tempo, che l'idea che mi è venuta era quella che valeva la pena farla conoscere di nuovo.
Questa basilica bizantina durante la storia è stata trasformata moschea e è un museo dal 1934. Quale messaggio può pervenire da questo fatto per i nostri giorni, quando si parla tanto del dialogo delle culture, delle civiltà, delle religioni?
Ma guardi, io credo che ci sia intanto un problema di base. Per poter dialogare bisogna conoscersi, ma conoscersi non significa semplicemente incontrarsi, significa tentare di capire, di conoscere la propria storia. I popoli, le persone non vengono dal nulla, hanno alle spalle un padre e una madre, hanno alle spalle generazioni intere, secoli di cultura, anche di guerre, di violenza, di odio, ma anche di cose splendide e meravigliose. Conoscersi come prima base significa sapere qualcosa della propria storia e della storia degli altri. E in questo senso io spero che la mostra sia un po' un contributo a questo.
In questa splendida basilica i mosaici hanno conservato la memoria dell'imperatore Giovanni Comneno e di sua sposa l'imperatrice che era Sant'Irene di Ungheria. Questi personaggi possono essere considerati come simboli dell'unità del nostro continente, cioè che la religione che collega i due polmoni d'Europa, che era un'immagine così cara a Giovanni Paolo II?
Io credo proprio di sì, è uno dei motivi per cui siamo andati a fotografare queste immagini, per dare la possibilità a tutti di poterle anche rivedere. La religione che in questi ultimi anni è stata spesso accusata di essere fonte di odio e di violenza, in realtà è stata fonte di grande cultura e di grande civiltà, soprattutto nel continente europeo, ma anche dall'altra parte del Bosforo. Le religioni possono essere grandi fonti di cultura, di civiltà e di amicizia.
E questa era Marina Ricci, curatrice della mostra Santa Sofia, bellezza universale, che sarà aperta dal 19 agosto al 17 novembre a Rimini, a Castel Sismondo. Questa mostra prende spunto da Santa Sofia, che fu originariamente basilica cristiana, poi moschea, oggi museo nazionale a Istanbul. L'intervista era di Marta Verce, del programma ungherese della Radio Vaticana. Noi ci fermiamo qua, io ringrazio Vincenzo Proto per la parte tecnica, Eva Rorman, Maria Serena Tuglio, da Luca Collodio è tutto, la linea torna alla regia. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.